Siano lodati Gesù e Maria. Bene, carissimi, mi avete salutato con tanto affetto, mi sono messo un po' in imbarazzo, insomma, no? Perché non sono abituato a queste manifestazioni così eccessive, e saluto adesso voi tutti e ciascuno con grande affetto. Sono molto contento di essere qui, di vedervi così numerosi, però vorrei innanzitutto salutare il padrone di casa, ecco, diciamolo, perché non soltanto è il parroco più vicino alla zona, ma è anche l'anima di questo ritiro, colui che lo ha voluto e lo ha portato avanti. E grazie anche ai confratelli che sono qui presenti per condividere insieme queste verità e per metterci a servizio delle anime, sostanzialmente. Anche qui, se facciamo noi un ritiro perché ne abbiamo bisogno più degli altri, siamo qui anche per servire gli altri, i cari fratelli. Bene, e allora da dove incominciamo questo ritiro? Di cosa si parlerà in questo ritiro? Qual è il punto di partenza? Qual è il punto di arrivo? Beh, io non amo molto svelare tutto all'inizio, no? Ma strada facendo si fa un cammino, si prende una traiettoria e si cerca di arrivare ad una conclusione, che poi è l'inizio di un'altra. Difatti, in un precedente ritiro che abbiamo tenuto non molto lontano da qui, nel Nevegal, cioè a Belluno, parlavamo della divina volontà come vita di un'anima, di una persona, o meglio dei suoi atti come vita operante. Ora riprendiamo. Oppure della divina volontà come effetto. Cosa significano queste parole? Le ricordiamo brevemente, perché da qui vorremmo continuare per cercare anche di portare un discorso, per quello che è possibile, continuato. Divina volontà come vita significa che chi è che vive, che opera, che agisce, che è il motore, che è l'anima, che è l'energia, che è la spinta del nostro operato. Il nostro operato significa le nostre azioni interne ed esterne, è Dio. La divina volontà è ciò che muove Dio, è l'agente di Dio, è la parte agente di Dio, quindi la parte più intima di Dio. Ricevere il dono del volere divino in noi significa permettere a Dio di agire in noi, di operare in noi. Quindi quello che noi operiamo non è più opera nostra, ma è opera sua. E quindi la divina volontà che opera nella creatura è il massimo che la creatura possa desiderare. Tant'è che Gesù dice: è il dono dei doni, il dono più grande. Una creatura completamente divinizzata, svuotata di sé, riempita di Dio. Però prima che il Signore rivelasse tutto questo, ci facesse conoscere queste verità, non è che nella Chiesa non si è fatto niente di buono, anzi, si è fatto tanto di buono, no? Soltanto che le tante opere buone, le tante opere sante, le tante opere virtuose compiute dai nostri fratelli delle precedenti generazioni non erano atti di divina volontà in quanto vita, ma atti compiuti dalla divina volontà quanto ad essere effetti. Cioè, il motore di quelle azioni, di quegli atti buoni, non era la volontà divina, ma era la volontà umana che cercava di aderire alla volontà divina. Ma è sempre la divina volontà ad essere il motore primo. Per questo si dice che quelle azioni erano effetti della divina volontà, cioè è sempre la divina volontà che palpita nel nostro cuore, che si muove nei nostri piedi, nelle nostre mani, nei nostri occhi. Perché se la volontà divina non fosse lei ad agire, noi scompariremmo nel nulla, lo abbiamo detto tante volte. Quindi la divina volontà è sempre la sorgente di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che si muove, di tutto ciò che è. Però il bene fatto dalle anime erano effetti della divina volontà. Per comprendere meglio questo, l'esempio è quello del sole. I frutti che crescono, che sono buoni, saporiti, sono effetti della luce del sole, perché il sole sta lassù, ma con i suoi raggi benefici fa crescere il germe del fiore, poi del frutto, lo fa maturare, e sono effetti della luce del sole. Ma un'altra cosa è avere il sole dentro il frutto, ed è il sole stesso che lavora dentro il frutto, che lo fa crescere, è tutto operato del sole. Il sole, dice Gesù, è il relatore divino, cioè è il predicatore della divina volontà. Noi, per quanto riusciremo a penetrare l'atto di sole, riusciremo a penetrare la divina volontà nella sua interezza, nel suo essere atto unico, atto che dà vita a tutto, che feconda tutto, che dà i colori a tutto, che dà vita a tutto. Se non ci fosse il sole, ci sarebbe solo il buio, niente. Tutto sarebbe nero. Non è che c'è la varietà dei colori, la bellezza dei profumi, della vita. Ci sarebbe niente. Tutto sarebbe morte. E il sole, che fa da vita a tutto, in realtà è il volere divino. Bene. Qui sostanzialmente siamo arrivati. Ma adesso ci facciamo questa bella domanda. Ma a che punto siamo noi nel nostro vivere nella divina volontà, di cui parleremo soprattutto domani, ma oggi vorremmo parlare soprattutto della divina volontà che vive nella creatura? Cioè, il ritiro diventa certamente un momento motivazionale per riprendere il cammino, per dare nuovo slancio alla nostra vita spirituale e così via, no? Ma diventa pure un punto di arrivo, cioè una sosta di riflessione, di esame interiore, non soltanto di coscienza, ma proprio di esame della nostra vita, in cui noi ci chiediamo: ma io che cosa sto facendo con questa vita di cielo? Sta crescendo dentro di me la vita della divina volontà, oppure sono ancora impantanato nella vita della mia volontà? Questa vita divina in me sta dando frutti? La sto sentendo in me scorrere come vita, con tutti i suoi benefici effetti, con tutti i suoi gusti, con tutti i suoi sapori, le sue consolazioni? Questa forza divina che io vado a prendere negli atti della creazione e della redenzione, la sento in me questa forza divina che cresce? Le virtù divine che io prendo, che raccolgo, che recupero e che faccio mie, crescono in me, oppure il mio è un ripetere ritornelli, un formulare preghiere preconfezionate? È un leggere e basta. Ecco allora, carissimi, il ritiro sia innanzitutto un punto di arrivo per un esame e poi partiamo. Perché per formare la vita della divina volontà nella creatura, Gesù dice che non è che ci vogliono tantissime cose, ma quelle poche cose che ci vogliono costano tanta, tanta fatica. E io purtroppo sono un po' scettico dal credere che tutti coloro che aprono il libro di cielo in 448 compiono quello che è necessario per far vivere la divina volontà in noi. Quindi diamo già per scontato tutto, che è tutto molto semplice, tutto molto comodo, è una vita, come dire, leggiadra, perché non c'è da fare nessun genere di sacrificio. Ecco, Gesù invece dice che per vivere nella divina volontà bisogna compiere il più grande dei sacrifici, che è rinunziare alla propria umana volontà. Ma cercheremo durante questo ritiro di rendere le cose sempre più semplici, cercheremo anche di fare esempi pratici, ma perché il tutto sia sminuzzato come lo si fa ai bambini, il cibo, perché possiamo digerirlo un po' meglio. Che cosa è questo grande sacrificio che il Signore ci chiede? Beh, lo troviamo descritto molto bene, in maniera molto semplice, nei primi volumi, ma senza allargare troppo il discorso. Nel primo volume, ancora di più, nelle primissime pagine, perché all'inizio ci sta la novena del Natale, ma subito dopo c'è descritto in maniera semplice, facile, e che magari ad alcuni può pure spaventare, dice: ma che è sta roba? No, cambiamo libro, cambiamo testo. E invece lì c'è il segreto per iniziare a fare spazio alla divina volontà in me. E vedremo magari nel corso della nostra meditazione di leggere qualcosa dal primo volume. Allora, come pista, come traccia di questa meditazione, però, vorremmo utilizzare un brano del volume 33, ed è l'8 luglio del 1934, perché noi dobbiamo parlare, abbiamo detto, della divina volontà che vuole vivere dentro di noi, che vuole operare dentro di noi, quindi sostanzialmente vogliamo parlare dell'operato, degli atti divini, degli atti della divina volontà che vuole compiere in noi. E quindi su questo argomento c'è l'imbarazzo della scelta, diciamo, di quello che Gesù dice, ma ho voluto scegliere questo brano perché questo brano ci aiuta a scavare un po' più in profondità, perché tutti quanti, penso, più o meno siamo in cammino da un po' di tempo, forse da alcuni anni in questa vita, però arriva un momento in cui occorre veramente fermarsi, entrare dentro di sé e dire: ma posso continuare a navigare su una barchetta? O forse adesso è il caso di scendere da questa barchetta ed entrare in uno yacht? Però per entrare nello yacht devo rinunziare alla barchetta, perché se non sono così attaccato a questa barchetta, cioè alla condizione spirituale in cui mi trovo, alle pratiche a cui sono legato, allo stile di vita, al mio modo di essere, al mio temperamento, al mio modo di fare, a quello che sono, a quella che è la mia persona e che io la tengo stretta con i denti, la mia barchetta, allora non potrò mai prendere il volo nel divin volere. Allora ecco, questo brano penso che ci aiuti a scavare un pochettino più in profondità. Dice Luisa: il voler divino mi sembra che con occhio indagatore mi va sempre guardando, se in tutto il mio interno scorre come atto primo la sua adorabile volontà. Quindi altro che, come dire, leggiamo un pochettino e tutto poi si aggiusta da sé. Qui abbiamo non soltanto noi che ci dobbiamo un attimino guardare dentro, ma abbiamo addirittura la divina volontà che ci sta guardando, ci sta spiando con il suo occhio indagatore, dice Luisa. Dice: oh mamma mia, e questa cosa mi fa un po' paura. Cioè praticamente non esiste più privacy, perché me ne vado in camera e ci sta sempre qualcuno che mi osserva? Sì, perché il Signore è sempre con te e il suo volere in particolare, se tu hai preso la ferma decisione di voler vivere di esso e in esso, lui ci tiene tanto a te, ci tiene tanto. Tu sei diventato il suo caro figlio. E può mai un padre, una madre perdere di vista il proprio figlio? Se lo perdesse di vista, significa che forse non lo ama fino in fondo. Parlo del bambino piccolo, no? Perché il bambino piccolo, è per quanto uno dice innocente, beh, insomma, fino a un certo punto, no? Però se non viene guardato a vista, di disastri, di guai, ne può fare una miriade, soprattutto si può fare del male, e noi ci facciamo del male quando diamo vita alla nostra volontà, che vedremo ora concretamente che cosa significa tutto questo. Però ecco, l'importante è che teniamo davanti questa immagine: il volere divino, dice Luisa, mi sta sempre a guardare, mi sento osservato, oh, mi sento proprio una cosa che sta dietro di me e vuole vedere sempre se in ogni mio atto scorre come atto primo lui. Ecco, queste sono le parole un po' difficili, diciamo, del linguaggio, della retorica del vivere nel divin volere, però il nostro compito è di rendere le cose apparentemente difficili, perché poi alla fine si riducono a cose molto 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 semplici, no? Il moto primo di ogni nostro atto vuole essere la divina volontà. Il moto primo significa ciò che dà inizio al movimento della nostra azione, del nostro moto, cioè la regina, l'anima, lo spirito, il moto, la vita delle nostre azioni. Tutto questo vuole essere la divina volontà. Ma il Signore ci dia la grazia di scoprire come la stragrande maggioranza del tempo che noi passiamo durante la giornata, il moto primo del nostro operare, cioè di quando noi pensiamo, di quando noi parliamo, di quando noi camminiamo, gesticoliamo, incontriamo le persone, siamo al bar con gli amici e così via, al lavoro, non è proprio la divina volontà, ma siamo noi. Siamo noi che vogliamo affermare noi stessi, siamo noi che vogliamo imporre le nostre vedute, siamo noi che cerchiamo di primeggiare, siamo noi che vogliamo essere e apparire superiori e migliori degli altri, siamo noi, cioè è la nostra volontà, che come un buco nero vuole tutto risucchiare, quando in realtà il vivere nel divin volere significa scomparire, scomparire. Vedete, in questa espressione ritorna appunto quello che dicevamo prima, il primo volume. Perché proprio nelle prime pagine del Libro di Cielo Gesù insegna a Luisa delle cose fondamentali, ma Luisa dice: ogni momento mi rimproverava. Non facevo qualunque cosa, arrivava lui e mi sgridava. Stavo un pochettino a dialogare un po' più a lungo con i miei familiari di cose non proprio necessarie e arrivava lui e mi sgridava. Dice: se non togli dalla tua mente questo piccolo mondo, che come polvere, dice Gesù, impedisce alla mia grazia di agire in te e te di sentirla. Ma come mi permetterai di operare dentro di te? Se c'è altro a cui tu sei occupato, indaffarato, e che non sia me, non andiamo bene. Per cui se tu hai deciso di voler vivere nella divina volontà, ti devi prendere pure i rimproveri. Ti devi sentire anche quest'occhio che ti dice: ma stai cercando me in questa tua azione? Stai pensando a me? Stai facendo tutto per me? Stai mettendo me al primo posto? Ecco allora le domande fatidiche. Padre, ma come facciamo a stare sempre concentrati, no? Vedete, non si tratta di stare sempre concentrati in cose che noi pensiamo essere chissà che cosa, no? Perché per molti il vivere nel divin volere si è ridotto a piccole formule. Vieni divina volontà nel mio mangiare, vieni divina volontà a camminare in me. Beh, certamente la divina volontà noi dobbiamo chiamarla. E Gesù si lamenta quando non viene chiamata, nemmeno un ti amo, nemmeno una chiamata, nemmeno un pensiero, niente. Quindi certamente la divina volontà dobbiamo chiamarla, ma l'anima deve arrivare al punto in cui nella divina volontà ci deve vivere, cioè ci deve proprio stare incessantemente in essa. Per cui il chiamare non sarà più la principale preoccupazione, perché tu stai già in essa. La tua principale preoccupazione sarà di operare tutto quello che tu fai, tutto quello che tu vivi, ma sempre in intima connessione con il divin volere. Quindi non ti dovrai concentrare a recitare delle formule, ma dovrai operare stando tra le braccia di qualcuno. Non ti dovrai concentrare a compiere degli esercizi spirituali interiori. Dovrai entrare e stare dentro qualcuno, che è la Santissima Umanità di Gesù. Per cui la vita nella Divina Volontà non ti genererà più tanta ansia come ti sta generando ansia in questo momento, no? Padre, è difficile dal mattino alla sera, come faccio? Calma, calma. Ritorniamo ai fondamenti del vivere nel divin volere. L'atto preventivo, la mattina, io voglio confermarmi, fissarmi, incentrarmi nel tuo volere, voglio che il tuo volere scorra in ogni mio atto. E Gesù dice, ecco il mio sole che sorge nell'anima. E basta. Come dici, basta? Sì, nel senso che durante la giornata, se tu sei intento sempre a svuotarti di te, a liberarti del tuo volere per fare spazio alla divina volontà, ma tu questo lo vuoi, ah, guarda che ti diventa facile accorgerti quando le nuvole, le nuvolette dell'umana volontà incominciano a coprire il sole dell'eterno fiat. Quando dentro di te si affaccia il fumo dell'interesse personale, il fumo dell'agitazione, dell'ansia, le nuvole della preoccupazione, delle cose che devi fare, di quello che mangerai, di quello berrai, ma in genere dei pensieri che riguardano te, quella è l'umana volontà. Quella è l'umana volontà che sorge, il sole della divina volontà è sorto al mattino e arriva però l'umana volontà che vuole oscurarlo. E allora tu che devi fare in quel momento lì? Semplice, ricentrarti in Dio, allontanarti da tutta quella feccia che produce l'umana volontà. E questa è la fusione nella volontà divina. Questo significa entrare in Gesù, questo significa fissarti in Lui. Allora, continuando la lettura, Luisa dice che la divina volontà, con una gelosia ammirabile e divina, tutto investe, tutto circonda. Se noi accogliamo queste parole e le facciamo entrare dentro di noi, queste parole sono vita, queste parole ci plasmano interiormente, ci cambiano interiormente. Se siamo sempre allo stesso punto, un motivo molto diffuso potrebbe proprio essere che noi abbiamo fatto morire la vita della divina volontà di fame, perché la vita della divina volontà in noi si nutre di queste verità e dei nostri atti in cui facciamo scorrere essa come moto primo. Cioè i nostri piccoli semplici atti della vita quotidiana che facciamo stando in essa. E ora vediamo concretamente che significa. Allora, molto spesso le anime danno per scontato tante cose e non si accostano più a queste verità. Ascoltano qualche meditazione, qualche cosa, leggiucchiano qualche brano che ricevono e sostanzialmente sono cose utili, sono cose buone, no? Ma far diventare queste verità alimento costante, continuo, che dentro di me fanno germogliare questa vita, è tutta un'altra cosa. Allora, sapere che la divina volontà è gelosa significa avere accanto a sé una persona che è profondamente innamorata di me e che è tanto innamorata che è gelosa e che non permette che i miei occhi si rivolgano a qualcuno che non sia lei. Non so se qualcuno di voi ha fatto l'esperienza di avere un marito, un fidanzato, una fidanzata gelosa. Quello che dicono a volte, quando questa gelosia è a livello, diciamo, patologico, no? Dice, padre, ma non si può proprio vivere con una persona del genere, no? Cioè, non c'è più vita perché tu... Questa è la vita nella divina volontà. Una gelosia che è talmente forte che tu senti che non puoi più vivere se non solo per lei, se non solo per Dio. è talmente gelosa, dice Luisa, che mi avvolge, mi investe, mi impedisce di rivolgere l'attenzione e di attaccare il mio gusto, cioè i miei desideri, il mio appetito, di trovare soddisfacimento in nulla, se non in lei. L'umana volontà dove sta? Quando trovo quelle soddisfazioni che certamente sono dono di Dio ed è la divina volontà che ce le porge, è la divina volontà che in noi le vuole gustare, e la divina volontà è contenta quando noi gustiamo delle gioie, dei gusti, dei piaceri della vita. Ma quando io gusto non per dare gioia al volere divino, non per dire ti amo al volere divino, non per ridare a Dio quello che Dio ha dato a me, perché quei gusti possano diventare l'occasione per un dialogo d'amore con la divina volontà, ma li gusto per prenderli, per goderli, per riempirmi la pancia, per riempirmi gli occhi, per riempirmi il tatto, per riempirmi e sprofondare nel nulla della mia volontà. Lì muore la vita nella divina volontà. Ed ecco, ritorniamo sempre al primo volume. E Gesù che cosa insegna a Luisa? Insegna, uno, il distacco da tutto e da tutti, il distacco da se stessa. Chiediamoci, a che punto è il nostro distacco? A che punto è il nostro primo volume? Noi sì, leggiamo il 33esimo. Ah, a che volume sei arrivato tu? Io sono arrivato al 23. Ah, vabbè, io sono già al 35. E tu già ti senti superiore, no? Perché hai già parlato di te, hai affermato te, hai dimostrato che tu sei l'umana volontà, ci serviamo pure della lettura del libro di cielo per far vivere l'umana volontà anziché la divina, capite, no? Benissimo, sei arrivato al volume 35, ma il primo volume l'hai vissuto? Perché se non hai vissuto il primo volume non puoi vivere il secondo, poi il terzo, poi il quarto. È una vita che va vissuta. E quindi bisogna incominciare da quando si è embrioni a farla sviluppare. Certamente è bello andare avanti, è bello leggere tanti brani che ci colpiscono, che mettono in movimento tante cose, tutto quanto, ma non possiamo dimenticarci dell'ABC. Altrimenti arriviamo al liceo e facciamo ancora gli errori grammaticali, la A senza H, la E senza accento, tutte queste cose. Dici, ma che ti hanno insegnato alla scuola elementare? Sti difetti te li porterai fino alla fine e il tuo scrivere, per quanto sarà eloquente, retto, tutto quello che vuoi, sarà sempre con gli errori grammaticali. Che vergogna! È così la nostra vita. Se non ci distacchiamo da noi stessi, se non ci distacchiamo dalle cose che sono intorno a noi, dalle persone che ricerchiamo costantemente, che vogliamo sempre vicino a noi, sempre accanto a noi, perché senza di te cosa farei? Che faresti? Non ho capito, qual è il problema? Dico. Quindi il distacco. Poi la mortificazione. Questo è l'ABC della vita cristiana. L'ABC della vita cristiana. Chi conosce i grandi mistici sa bene che a tutto questo loro sono arrivati dopo anni e anni. Gesù gliel'ha detto subito a Luisa, senti, mortificazione, amore alla croce. C'è amore alla croce in noi? Vi ricordate sempre all'inizio del primo volume, no? Luisa che stava seduta comoda sulla sedia, come tutti quanti noi, e Gesù la rimprovera, e manco seduta una sedia posso sta. Ma capiamo dietro che cosa sta il messaggio, no? Gesù gli stava facendo fare la scuola della mortificazione. Luisa, tu stai comoda, ma io sulla croce non è che stavo comodo, stavo scomodo. Quindi il rinunziare a te stessa anche in quell'atto, che significa? Subito Luisa si è messa seduta di fianco, seduta a mezza sedia. Questo non significa che dobbiamo farlo anche noi, ma significa che qualche volta lo dobbiamo fare anche noi, ma non in maniera visibile e plateale, perché mortificazione significa distacco da tutto ciò che mi gratifica. E guardate che noi siamo gratificati da tante cose, no? Andiamo. Ah, ma in questa struttura le camere sono 3 metri per 3, io sono abituato a vivere al minimo minimo 4 per 4. Mortificazione, mortificazione. Quella è la mortificazione che tu te la devi prendere tu, no? Poi c'è questa mortificazione volontaria. Gesù cosa dice a Luisa nei primi volumi, no? Per ogni piacere che l'anima avrà rinunziata, tanti paradisi in più io gli darò. Questo è il prequel della vita nella divina volontà. È il preludio, eh? È il preludio. Dice, ma io non riesco a decollare. Ma probabilmente non c'è manco il carburante. Questo è il problema. Non riesco a decollare. Ma le ruote sono state poggiate, le ruote dell'aereo. Ma qui ci sta il freno a mano, tirato, no? Qualche cosa ci sta. Allora ripartiamo da tutto questo. Allora tu mangi, mangiare nella divina volontà, che significa? Viene divina volontà nel mio mangiare, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, si salvi chi può, vai! Significa che in ogni cosa tu cerchi anche quella piccola mortificazione della tua volontà. Quella piccola mortificazione della tua volontà, che può essere una cosa piccola. A Gesù non interessa se le cose sono piccole o sono grandi, lo dirà fra poco. Gesù interessa se le cose sono fatte nella sua volontà, con la sua volontà, per amore a lui. La carità che cosa è? Dice Gesù. La carità è fare tutto per Cristo, con Cristo, in Cristo, stando in Cristo e offrendo tutto a Gesù, anche la partecipazione alla sua croce nelle piccole cose. Cos'altro Gesù ci ha detto nei primi volumi? Cos'altro ci ha detto? Il dolore dei peccati. Attenzione, non rimorso, non ritornare indietro, crogiolarsi, non tormentarsi, ma sincero pentimento. Si va avanti. Che cosa ha insegnato Gesù nei primi volumi? Ci ha insegnato a scoprire chi siamo noi. Noi siamo nulla e lui è il tutto. Nel vivere nel divin volere, ciò che dobbiamo sviluppare non è la virtù dell'umiltà, è la virtù del nulla. Perché nell'umiltà c'è sempre qualcosa. Per cui, carissimi, ma il tempo scorre, abbiamo letto poco, però diciamo. È comunque quello che Gesù dice a Luisa, quello che ci siamo detti. E quindi dice Luisa, la divina volontà con una gelosia ammirabile e divina, tutto investe, tutto circonda. Se l'anima si sente circondata dal divin volere e non mette il divin volere in off, ma lo tiene sempre in on, sempre acceso, e lo vede, lo scorge in tutte le cose. Può vivere una vita serena, rilassata, non è che si deve stancare con il cervello. La divina volontà è una vita tutta cervellotica? Assolutamente no. Assolutamente no. È una vita tutta di libertà. Ma quella libertà che parte dalla libertà di te stesso e tu non ti rendi conto che sei schiavo di te stesso perché tu nella tua mente che tu dici mi stanco a fare i giri. No, stancati di girare intorno a te stesso, ai tuoi problemi, ai tuoi pensieri, a quello che devi fare, che cosa gli altri pensano, che cosa gli altri fanno e li stai lì a giudicare dalla mattina alla sera. Questo è proprio di per sé dovrebbe essere l'ABC della vita cristiana. Ci troviamo adesso a dirlo come l'ABC della vita nella divina volontà. Quando avrai un pensiero che non è tutto per me, tu devi distruggerlo. Carissimi, ve lo dico fin da adesso, in questo ritiro noi faremo silenzio sempre. Parliamo ai pasti, perché è importante anche socializzare, conoscerci. È proprio necessario dirsi qualcosa perché ho finito l'aspirina, ste meditazioni mi hanno fatto un mal di testa terribile. Dice, allora, glielo devo chiedere alla vicina di camera, a bassa voce, hai qualche aspirina in più? Ok, va bene, però in questo ritiro vivremo in silenzio. Avremo anche un momento extra, molto bello questa sera, ma è un momento divino, un momento di divina volontà, nella musica, nel canto, no? Ma anche lì, noi dobbiamo fare silenzio, dobbiamo ascoltare. Allora, mi raccomando. E quindi continua Luisa a descrivere la divina volontà che se la sentiva addosso, che era sopra di lei. Dice Luisa, la divina volontà non guarda se l'atto è piccolo e grande, ma guarda se vi corre la vita della sua volontà, perché tutto il valore, la grandezza di un atto viene avvalorata se c'è dentro la sua volontà. Tutto il resto si riduce, per quanto fosse grande, ad un sottilissimo velo che basta a coprire e nascondere il grande tesoro, la vita impareggiabile della divina volontà. Ah, i giri come li fai tu, non li faccio io. Il giro nella divina volontà non è una cosa che si dice, ma una cosa che si vive. Sì, lo diciamo anche, no? Insieme, a volte li facciamo, no? Uno dice, sì, ma i giri io li trovo scritti. Beh, ecco, insomma, no? Penso che da questa fase più o meno stiamo o dobbiamo incominciare a venirne fuori. Diversamente, se siamo attaccati alle preghiere fatte, stiamo ancora in un ambito di umana volontà in cui, come dire, alla fine della giornata mi devo sentire con l'anima a posto perché ho recitato tutte le preghiere. Ho fatto tutte le preghiere oggi, ma la miseria, oh per caccia, mi è sfuggito di leggere quella preghiera. Quale? Dovevo fare l'atto completo di riparazione nella divina volontà, che lo faccio tutte le mattine, stamattina mi sono alzato tardi e mi sono dimenticato. Cioè, no, l'atto completo di riparazione alla divina volontà non è una preghiera che si legge. Sì, è scritta, ma è un atto, non è una lettura, è un atto. Va bene, lo vogliamo leggere perché ci aiuta, perché siamo i primi passi, io ho sempre stimato molto il libro delle preghiere, ho sempre consigliato di averlo e di leggerlo, purché quella lettura metta in moto un atto dentro di me, cioè che io girando per tutte le generazioni e raccogliendo gli atti di tutte le creature e facendole une con i miei, li depongo davanti a te, o Padre, per riparare quelli cattivi e per darti quelli buoni, per darti onore e gloria e divinizzarli risostituendomi a ciascuno di essi. Parleremo del rifare e del sostituire gli atti durante questo ritiro. Però ecco, cerco di mettere adesso le basi per una vita un po' più adulta nella divina volontà. Per cui non è l'atto piccolo, l'atto grande. Gesù dice, a me basta a volte anche soltanto il piccolo ti amo. Perché un piccolo ti amo, riempito però di queste conoscenze che io ho interiorizzato, compiono tutto. Dice, ah, che cosa si può fare nella divina volontà? E nella divina volontà si possono fare tante operazioni. Ecco, parleremo, abbiamo detto, del rifare, del sostituire, dello smaltare, e poi possiamo riparare, e poi possiamo fare compagnia, e poi possiamo dare gloria, e poi possiamo chiedere il regno, anzi, dobbiamo sempre chiedere il regno in ogni atto. Sì, si possono fare tutte queste cose. Però Padre, io non lo so come si fa, da dove si inizia, quando lo devo fare, come lo devo fare, mi perdo. Le conoscenze, perché se tu hai queste conoscenze, a volte basta soltanto un piccolo ti amo, Signore Gesù, imprimo il mio ti amo nella tua mente, Ma se in quel ti amo tu hai dentro di te le conoscenze, con un piccolo ti amo, tu che cosa avrai fatto? Avrai fatto cose immense, perché avrai richiamato nella mente di Gesù le menti di tutte le creature, avrai dato il tuo ti amo a tutte le menti di creature e prendendole tutte le avrai presentate al Padre. In ogni mente il Padre avrà trovato il tuo ti amo. Quindi una mente non che non offende, ma che dà lode, gloria e onore al Padre. Tutte queste cose in un piccolo ti amo. Perché? Perché sapevi, conoscevi, avevi queste verità. Però se queste verità le teniamo all'ultimo gradino dello scaffale. Mi ricordo una volta che mi trovai a condividere queste verità con delle monache di clausura. E la bibliotecaria mi disse, dice, padre, i libri della Divina Volontà noi li tenevamo da tanti anni in biblioteca, ma stavano sopra, pieni di polvere. Ma sapete che ho fatto? Li ho presi e li ho messi davanti. E così dovremmo fare anche noi. Altrimenti non si va avanti. E quindi Gesù, Luisa conclude, e concludiamo anche noi la nostra meditazione. Domani ascolteremo quello che dice Gesù a Luisa. Quello che è importante per un atto non è la grandezza, la piccolezza, se è appariscente, non è appariscente, se attira l'attenzione o no. Anzi, quanto meno attenzione attira, meglio è. Lo sappiamo, no? Ma ciò che conta, ciò che dà valore ad un atto è ciò che sta dentro, ciò che costituisce il moto, l'anima. Se preferite, l'intenzione è un po' limitativa come espressione, però usiamo pure l'intenzione nel senso di l'intenzione di avere la volontà divina come moto di questo atto. Questo rende l'atto divino, questo rende l'atto immenso, onnipotente, che si imprime in ogni angolo dell'universo, che gira per tutte le generazioni e che non avrà mai fine, che risuonerà per l'eternità in cielo. Questo rende l'atto divino, la volontà divina presente in esso. Tanto dice Luisa che il resto, quello che io compio, il mio parlare, il mio camminare, il mio riposare, è semplicemente un sottilissimo velo che copre l'operato della divina volontà. E allora a questo dobbiamo noi mirare, fare in modo che intorno alla divina volontà, che penso che almeno in germe noi la desideriamo, la cerchiamo, stamattina tutti quanti noi abbiamo non tanto recitato l'atto di fusione, l'atto preventivo, ma compiuto l'atto preventivo, l'ho fatto l'atto preventivo, cioè ho fissato ogni atto della mia giornata, cioè tutta la mia vita nella volontà divina, protestando, dicendo Signore voglio il tuo volere come vita di ogni mio atto. Benissimo, però che cosa succede? Che questo sole divino in noi tante volte si trova circondato non da uno strato sottilissimo che sono le nostre opere, ma da delle toppe di lardo così grandi che sono talmente opprimenti alla vita del divin volere che stiamo sempre noi lì ad apparire, a primeggiare, ad operare. No, noi dobbiamo sempre di più assottigliarci, sempre di più scomparire, sempre di più, direbbe Gesù, metterci all'ultimo posto. Dice Gesù, metterci nel posto di chi serve, di chi si inginocchia e lava i piedi, non che chi si aspetta che un altro glieli lavi i piedi, no? La vita nella casa di Nazareth era una vita tutta protesa al cielo. Allora, in questa maniera, la nostra volontà umana si andrà sempre più assottigliando e la vita divina crescerà in noi. Siano lodati Gesù e Maria. Esatto.